Vangelo e fratelli, è difficile, è conturbante, è veramente strano. Domenica scorsa, ricordiamo, il Vangelo era la consegna delle chiavi a Pietro. Gesù ha domandato agli apostoli: chi dite voi che io sia? E allora San Pietro gli buttò il ginocchio e disse: sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Allora Gesù lo premiò e gli diede le chiavi del regno dei cieli, cioè gli diede il primato di governo di tutta la Chiesa. Vedete che è una promessa straordinaria. Gesù Pietro è stato designato da Gesù stesso, da Signore nostro, suo vicario in terra. Questo posto nella Chiesa Cattolica dopo il Santo Padre, il Papa. Dopo un prologo, diciamo così, glorificante, il Vangelo continua. Vedete il capitolo 16, versetti 21-27, mentre quello di domenica scorsa era sempre il capitolo 16, ma i primi versetti. E questo Vangelo di oggi, ma non siamo soltanto perché il tempo non c'è, questo Vangelo di oggi ha tre momenti molto importanti. Se avete il foglio li potete seguire. Il primo momento è la profezia della passione. Strana, concepibile. Solo Cristo l'ha fatta, perché Cristo, figlio di Dio, vedeva al di là del tempo, vedeva il corso degli eventi ancora da venire. E dice chiaro: io andrò a Gerusalemme e sarò processato, sarò messo a morte, però risorgerò. Come mai Gesù dice queste cose? Se uno vuol fare progresso, se vuol fare, diciamo, dei discepoli, dei seguaci, si mette a magnificare, si mette a esaltare la propria opera e anche promette ai suoi seguaci: attenderò questo, attenderò quello, attenderò quest'altra cosa per invogliarli, che nessuno va a voler dire a sacrificio. Gesù tutto il contrario, invece di dire: guardate, insomma, sì, di voi poteranno, faranno di tutto contro la mia opera, ma ci penso io, butterò io per terra. Ma invece no, Gesù preannunzia la sua passione, preannunzia, cioè, che i suoi nemici avranno ragione di lui fino alla morte, però Gesù finisce la promessa e dice: risorgerò il terzo giorno. E questo gli apostoli non hanno capito. Due o tre volte nel Vangelo Gesù fa questa profezia. Gli apostoli stanno lì a bocca aperta, ma capivano poco o nulla. Tant'è vero che il Vangelo di oggi ci dà la conferma. Pietro, a sentire queste parole, che Gesù sarebbe preso, sarebbe processato, sarebbe messo a morte, se n'ha male. Si trova quasi, diciamo così, sbilanciato. E non vuole che Gesù vada alla corte, sia trattato in quel modo. Perché? Perché l'opinione comune degli ebrei era che Gesù avrebbe restituito il regno di Israele. La Palestina era sotto i romani, quindi questi giudei erano per i conti sotto i pagani. E l'idea messianica si era trasformata in idea politica. Mentre il Messia, Gesù, benedetto figlio di Dio, era venuto sulla terra per distaccarci dal peccato, per purificarci dalle nostre colpe, essi invece pensavano a un regno terrestre, cioè che il Messia, chi sarebbe venuto, cacciasse via i romani e buttasse fuori della Palestina. Ma questo non era il progetto di Gesù. E Gesù infatti lo dice. Pietro, a sentire questa antifona, a sentire che tutto crollava attorno a lui, guardava Gesù che faceva i miracoli, faceva tutte quelle cose straordinarie. Cosa costa Gesù a mandare fuori le scarpe e i romani? E invece Gesù Roma, che Pietro non mostra di aver capito. E dice, ma Pietro non era soddisfatto e cominciò a protestare dicendo, sono già da scampo, Signore, questo non ti accadrà mai. Questo intervento così improvviso di Pietro è anche simpatico. Ma che bello umanamente parlando. Sentire che la persona amata come Gesù sarebbe andato contro una passione, una morte così crudele, e straziava il cuore. E se Pietro, che è subitaneo, improvviso, che è cordiale, protesta, questo non ti accadrà mai. Il che voleva dire per Gesù che Pietro non accettava la redenzione. Pietro non accettava il piano di Dio, che era che Gesù venisse appunto maltrattato, processato e messo a morte. E lo chiama Satana. Lungi da me Satana, ci avete mai pensato? Riceve da Gesù la qualifica di Satana. Prima Pietro era stato costituito capo della Chiesa e adesso Gesù lo ha posto a fare in questo modo. Tu mi sei Satana, cioè sei il tentatore. Non vuoi che io copia il piano di Dio, il piano del Padre Dio che mi ha mandato sulla terra a morire per la salvezza del mondo. Tu mi sei di scandalo. Mi fai male, Pietro, mi fai soffrire. Perché non pensi, secondo Dio, ma secondo gli uomini. È una circostanza veramente terribile. Un tratto del Vangelo incredibile. E Gesù farà 2 o 3 volte questa profezia della passione. Supponete che il Santo Padre nostro, Giovanni Paolo II, avesse ricevuto prima dell'attentato del 13 maggio, 2 anni fa, avesse ricevuto una profezia. E avessero detto, stia bene attento, sa, non si esponga, e può succedere qualcosa di grave. E tutti si sarebbero dati le mani d'attorno per proteggere il Papa. Ma è il Papa, sì, è il Papa per carità, ma è sempre un po' esposto alle miserie umane. E la provvidenza ha scappato da quel pericolo perché non è stato ucciso, ma quello bello, come si dice. Invece Gesù è lui stesso che dice come le cose andranno da A alla Z. Mi prenderanno, mi processeranno, mi faranno patire una passione orrenda, mi metteranno in croce. Pietro dove può capire se Gesù dice queste cose? Gesù è figlio di Dio. Perché Pietro allora si scandalizza? Perché è un povero uomo. Perché è un povero uomo. Cioè non ha raccolto la parte migliore di sé, la paura che aveva per se stesso. E allora Gesù lo rimprovera. L'ultima parte del Vangelo vale il Vangelo intero. Se qualcuno può venire dietro a me, ridevi se stesso, prende la sua croce e mi segue. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Gesù risponde a Pietro in un modo sottile, profondo. Tu, Pietro, ti interessa solo le cose di questo mondo, e invece no, noi dobbiamo disprezzare le cose di questo mondo, vogliamo lasciare i vantaggi di questo mondo per garantirci l'altra vita. Ma chi perderà la propria vita per causa di la troverà. Poi Gesù ci ricorda che il primo problema è il problema dell'anima. Il vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, poi perderà la propria anima. Guardiamoci attorno, adesso che le vacanze stanno per finire, guardateci attorno. A cosa pensano gli uomini? A questa vita, ai vantaggi di questa vita, a godere questa vita, a sfruttare questa vita. E anche noi credenti, non è che siamo poi molto 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 profondo, no? E siamo molto convinti tante volte perché siamo circondati da una specie di nube, una specie di quasi di non so una specie di isolamento spirituale. Ci troviamo soli nella vita, vediamo che pochi o quasi nessuno pensa all'anima. E allora, invece da infernorarci, invece da riscattarci, invece da diventare, come diceva Santa Caterina, missionari, stiamo lì nel nostro cantuccio. Ah, Gesù questo non lo vuole. Quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? Per quante cose, molto minori del mondo intero, di cui parla Gesù, per quante cose l'uomo non vende la propria anima? Per il benessere materiale, per la carriera politica, per il successo, diciamo, per trovarsi onorato, eccetera. Fatto un minimo pretesto e l'anima va all'ultimo posto. E Gesù ci dice, guardate, il mio problema è quello dell'anima. Il primo interesse è quello che viene dopo la morte. Qua in qualche modo ci si raccava. Gesù un po' con l'aiuto di Dio, un po' con la nostra prudenza, un po' con l'aiuto del prossimo, eccetera. Ma è imminente, anche per il bambino che nasce in questo mondo, in questo momento, è imminente la morte per ciascuno di noi. Che ci avverrà allora guadagnare tutto il mondo? È un tratto evangelico dei fedeli che fa venire veramente la pelle d'oca, se ci pensiamo. Il rimprovero di Gesù a Pietro, che dopo 3 anni che stava con lui non ha capito ancora niente. L'esortazione a seguire Gesù, a lasciare le cose di questo mondo. Ecco quindi il senso di questa Santa Domenica, di riportarci alle verità fondamentali. Dobbiamo essere convinti, dobbiamo essere, diciamo, immedesimati con la volontà di Dio. Dobbiamo sentire, diciamo, l'urgenza e il compito della nostra fede. L'altra domenica ancora abbiamo avuto un esempio di insegne bellissimo di fede, la donna Cananea. Quanto è simpatica questa povera donna. Non è la figlia che era invasa dai demoni, indemoniata. Lei era Cananea. I Cananei non solo erano nemici degli ebrei, ma erano pagani. E infatti Gesù risponde così un po' forte, un po' scostante, non si direbbe, no? Che c'è da fare con te? Io devo pensare nel mio popolo. E allora la donna che era lì, in ginocchio davanti a lui, sì è vero, dice, è vero, a tavola si mettono gli amici, ma le bricioline si danno ai cagnolini. Lei si è messa come un cagnolino per amore della figlia che era così tribolata, e Gesù premia la sua fede e fa il miracolo. Ma se sentissimo questi miracoli del Vangelo, non semplicemente perché vengono ricordati in chiesa, ma li viviamo, li assimiliamo, noi dobbiamo essere dentro una dimensione, una dimensione soprannaturale. La parata c'è tanta la fede, e non era più guadagnata perché aveva fede in Gesù. Poteva dire, ma se vado lì, mi cacciano subito. Ti dico che viene fuori suo padre, e così facevano gli apostoli. Ma lei guarda e dice, Signore, tu la puoi salvare. Signore, mi hanno detto che sei tanto buono, mi hanno detto che sei così potente. Ha un pensiero per mia figlia. Questa è fede che vuole sapere. Quanto abbiamo da imparare da Santo Vangelo? Dovremo saperlo a memoria. Dovremo ricordarci delle grandi circostanze della vita. Dovremmo ricordarlo a quelli che non lo conoscono, anche in casa, che fanno fare le vostre questioni, i vostri problemi, le vostre sofferenze. Qui veniamo, che giova l'uomo, guadagnare tutto il mondo. La Madonna, lei, Vergine Santissima, alla quale ha dedicato in modo speciale il 10 settembre, è pieno di feste della Madonna, per il salotto, ma è il nome di Maria, che è un'attività la Madonna della Madonna, il 12 è il nome di Maria, il 15 la Vergine Madonna, tutti siamo. siamo devoti della Madonna, perché se siamo devoti della Madonna, allora certamente la Madonna ci porta da lei in paradiso e non ci porta delle cose di questa vita. Ecco. Non so se i giornali hanno riportato giusto. Non so. Ma vorrei, l'ultima settimana, sul giornale, è stata fatta una specie di sondaggio di opinioni, come lo chiamano oggi, sulla vita religiosa del popolo italiano. Ma popolo italiano, gli è di lavoro, vero? E sapete il risultato? Circa il 10% frequenta la Chiesa. Circa il 10%. Siamo tornati pagani. E gli altri? E gli altri pensano alle cose di questo mondo? Magari, sì, una vernice di religiosità c'è, una vernice. E basta lo spruzzo d'acqua perché la vernice si è levata. Adesso che li prendiamo, mettete un posticino anche per Santo Vangelo. Se incontrate qualche volta qualche padre, spiego per me gli occhi che parla, e ditegli, guarda che oggi ho letto questo pezzo del Vangelo.
Questo è il no?
Così piccoli, i libri del Vangelo, sono quattro differenti, è stato un momento così. E soprattutto pensiamo, cosa importa l'uomo guadagnare? Si sarebbe contenti anche un po' di meno di tutto il mondo, basterebbe insomma come si dice
Carlo V, noi facciamo i vecchiesi, facciamo
la vittoria di Spagna nel 500 di Carlo V, che il suo impero, sul suo impero non tramontava il sole, cioè aveva mezzo mondo in mano, le Americhe, l'Europa, eccetera, vedete? Eppure è morto anche lui, ed è morto, come vedete, in mezzo a tante sofferenze Carlo V. Facciamo un pensiero all'anima nostra, ma non semplicemente che si risoliti,
il
problema religioso al primo posto, pensando che oggi siamo in figura, domani in sepoltura. Questo lo sappiamo per esperienza. C'è quasi dietro alle nostre spalle, c'è una specie quasi di ombra, è l'ombra della vita. Guarda, tu sei un'ombra. Allora pensiamo, appunto, come dice Gesù, a mettere a posto l'anima. Grande problema, grande mistero è la nostra vita. Tutti noi abbiamo assistito e sappiamo che alle volte si può morire in un momento, in un fiato. Non occorre fare agonia, basta zacche e pezzi. E il cuore se ne va. Siamo pronti. Sono pronto in questo momento. Siete pronti. Tu, siete pronti. Resto contenti di finire la vita in questo istante durante questa messa. Ma padre, perché ci sta dicendo oggi le cose importanti, le uniche cose importanti. Ebbene, l'angelo custode della Madonna ci viene a questo senso cristiano. Questa presenza cristiana, questa trasformazione, questa conversione cristiana. E possiamo tutti, ciascuno di noi, possiamo avere il pensiero nella vita eterna, nella vita futura, di aspettare la morte, non con spavento, non con orrore, ma dite ai vostri parenti, quando sono malata grave, avvisateci. Perché voglio andare là col passaporto a posto. Mettimi che avete detto, Madonna Santa, ci dia questo spirito di fede. Riprendiamo le nostre occupazioni, torniamo ai nostri lavori. Voi che siete in famiglia, avete sempre qualcuno che ha bisogno di una buona parola. La parola sarà convincente se verrà dal cuore. E il cuore sarà forte se sarà con Dio.